Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, un buon sabato mattina. La trasmissione che state ascoltando è M7, il settimanale di Metro Regione. Oggi dietro al microfono Roberto Maggioni. Se volete segnalarci notizie, storie locali di cui occuparci, la mail è metroregione@radiopopolare.it. Partiamo da alcune delle notizie della settimana prima dei nostri approfondimenti. E questa è stata ancora la settimana del cosiddetto Salva Milano, quella norma per sbloccare i cantieri milanesi finiti sotto inchiesta della magistratura e che sdoganerebbe però il modo di costruire usato a Milano negli ultimi 10 anni nel resto del paese, nel resto d'Italia. La norma da un paio di mesi è ferma al Senato dopo il voto della Camera, il voto è stato calendarizzato lì al Senato a inizio marzo. La notizia della settimana è che qui a Milano in Consiglio Comunale PD, Riformisti e Lista Sala, quindi la maggioranza esclusa Europa Verde, lunedì presenteranno nella prossima seduta del Consiglio un ordine del giorno a sostegno del Salva Milano. È un ordine del giorno che ricalca la proposta fatta dal presidente nazionale dell'ANCI, Manfredi, il sindaco di Napoli, ovvero approvare il Salva Milano anche al Senato, come fatto alla Camera, per chiudere la vicenda milanese e subito dopo però scrivere una norma nazionale dell'urbanistica di riforma. E che è un'opzione piuttosto rischiosa perché poi, come sappiamo, in Italia spesso le cose transitorie diventano definitive e quindi il Salva Milano intanto sarà per un tempo indefinito la legge di riferimento. Vedremo. Altra notizia della settimana che ci ritroveremo di mezzo anche nelle prossime è la battaglia della Lega contro i coprivolto islamici per le donne, il burqa e il niqab. La Lega vuole far votare in Consiglio regionale il divieto a indossarli nei luoghi pubblici e nelle scuole. Probabilmente ci sono però discussioni anche all'interno della stessa maggioranza e per questo la mozione è stata spostata al 18 febbraio. Come i cambiamenti climatici cambiano anche le politiche pubbliche, a Bergamo la Giunta ha approvato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche e una fetta importante dei finanziamenti andranno alle opere idrauliche per il dissesto idrogeologico. Bergamo nell'ultimo anno è stata colpita da pesanti alluvioni ed esondazioni. Nella settimana che si sta concludendo si è parlato molto anche di montagna, di turismo, di rispetto dei luoghi naturali in alta quota. Allora vi ricordo che domani è una giornata di mobilitazioni da nord a sud, la montagna non si arrende, 14 mobilitazioni in contemporanea, 31 realtà tra associazioni e collettivi che si stanno appunto mobilitando. In Lombardia l'appuntamento è a Bormio, trovate tutte le informazioni cercando Ape Milano sui motori di ricerca o sui social. Legate alla montagna ci sono ovviamente le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, manca un anno all'inaugurazione. Qui a M7 siamo stati a vedere a che punto siamo con le opere a Cortina e in Valtellina e anche per vedere se davvero sono Olimpiadi sostenibili come promesso. Trovate il reportage da Cortina nella puntata di M7 del 1 febbraio, oggi invece Luca Parena ci porta in Valtellina.
Per chi parte da Milano per raggiungere l'Alta Valtellina, chilometri di gallerie e corsie ristrette sono i principali compagni di viaggio. L'attesa dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 da quelle parti non è fatta solo delle gare sulle piste di Bormio e Livigno. In anni di progetti e discorsi attorno ai giochi, la parola che politici locali e organizzatori hanno pronunciato più spesso è stata una di quelle parole inglesi che si fa un po' fatica a tradurre. Legacy. Dovrebbe significare eredità, un impatto sul territorio che vada oltre il mese abbondante di gare. Questa eredità è stata promessa soprattutto sotto forma di strade che dovrebbero migliorare una viabilità difficile. I benefici promessi, viaggiando verso l'Alta Valtellina e verso Bormio, ancora non si vedono. Cantieri e lavori in corso se ne trovano, ma in più di un caso la realizzazione dei progetti è stata rimandata a dopo le Olimpiadi. In molti temono che queste opere legate ai giochi che erano stati presentati come sostenibili, invece di portare un miglioramento, possano finire per provocare dei danni alle casse pubbliche, all'ambiente e alle comunità.
viene fatto un tracciolino di 250 metri che costano 52,8 milioni di euro e soprattutto è un'opera che non migliorerà in nessuna maniera, come ci testimonia l'assenza dei treni per larga parte dell'anno e quindi il passaggio a livello è aperto, ma non c'è alcuna scorrevolezza del traffico.
Lei è Barbara Baldini e vive a Montagna in Valtellina. Ci ha accompagnato in quella che è la prima tappa del nostro viaggio verso l'eredità promessa dei giochi invernali. Montagna è un comune di meno di 3.000 abitanti ed è toccato dal progetto di completamento della tangenziale sud di Sondrio, una delle 50 infrastrutture di trasporto previste tra le opere olimpiche. Il territorio aspetta da tanto tempo di cercare di decongestionare il traffico che si accumula all'ingresso della città di Sondrio. L'intervento previsto non è mai stato realizzato per mancanza di fondi e perché, aveva detto Regione Lombardia, non si sarebbe fatto in tempo a completarlo prima dei giochi olimpici. Si è pensato così di sostituirlo con il progetto che prevede due rotonde e un cavalcavia in località Trippi, 250 metri di sovrappasso, per superare un passaggio a livello. Barbara Baldini è stata sindaca di Montagna per 3 mandati e segue le peripezie della tangenziale sud di Sondrio da oltre 20 anni, da ben prima che finisse per intrecciarsi con i giochi di Milano Cortina.
È una delle tante opere collaterali. Mi sono opposta strenuamente da sindaco all'opera assurda del cavalcavia Trippi. Ho fondato un comitato insieme ad altri cittadini che si chiama proprio Comitato No Tangenziale Sud di Sondrio, No Cavalcavia. Pensiamo che questa sia un'opera veramente sbagliata.
Qui siamo a pochi metri da questo passaggio a livello.
Qui c'è proprio uno dei due ingressi alla città. La cosa sconcertante è che c'è sempre stato un progetto di tangenziale sud di Sondrio che prevedeva uno scorrimento diretto della tangenziale senza bretelle e altre cose. Non conosco tangenziali che si ributtino dentro il traffico del paese, tra l'altro andando a concessionarlo ulteriormente, ed è quello che succederà con l'eventuale bretella che hanno in mente di costruire.
In questo momento vediamo né un cantiere, né ci sono ancora dei passaggi tecnici.
Ci sono molti passaggi ancora da fare, poi ci sarà la gara da espletare eventualmente. Cioè i tempi sono sempre molto lunghi in queste cose, infatti la sciatteria con cui erano state annunciate le opere prima dei giochi e tante altre cose dimostrano che non c'è mai la volontà di raccontare la verità.
20 chilometri dopo Montagna in Valtellina, i camion e le ruspe sono invece al lavoro per la tangenziale di Tirano. In questo cantiere, lo scorso 13 dicembre, un operaio di 65 anni, Salvatore Briamonte, è morto schiacciato da un macchinario per la produzione di calcestruzzo. Qui però, per recuperare il ritardo iniziale, si vuole procedere spediti. I lavori non si possono fermare, come ci ha spiegato Luca Agutoli, attivista e abitante di Tirano.
Dovrebbe tagliare fuori tutto il centro di Tirano, che è percorso adesso dalla statale 38, facendo proprio da bretella da una parte all'altra di Tirano per 7 km circa, di cui molti in due gallerie. Non è un'opera direttamente olimpica, ma è un'opera strategica per appunto garantire un accesso alle zone olimpiche senza incorrere negli ingorghi che si creano puntualmente dentro la città di Tirano. È un progetto nato sotto una cattiva stella, che è quella dei punti di inizio di arrivo di questa tangenziale, che sono sciagurati tra i tiranesi. Si dice proprio che il punto di arrivo della tangenziale, che sarà sulla salita del Campone, sarà un disastro una volta che sarà terminato, perché arriva proprio su una salita con una pendenza molto alta e non sarà per nulla semplice, soprattutto d'inverno, attraversare. Ecco. È un'opera che è attesa da tanto. I progetti ci sono presenti da una 20 anni. Non sappiamo molto di questo cantiere, vediamo che va avanti, sentiamo che va avanti. Se non sbaglio, le ultime notizie che abbiamo sono un 40% di completamento dell'opera. In teoria la fine lavori prevista per 31 dicembre 2025, giusto in tempo per le Olimpiadi. Si mormora che non sarà mai pronta effettivamente per le Olimpiadi.
Un piccolo gruppo di associazioni di studenti e giovani lavoratori valtellinesi sta sperimentando la difficoltà di tenere vivo un confronto pubblico attorno alle opere per Milano Cortina. Oltre che con Luca Agutoli, ne abbiamo parlato con Simone Zanella, dello spazio Perestroica di Morbegno.
qui da noi in Valtellina c'è un effettivo problema per quanto riguarda i trasporti, perché abbiamo una rete ferroviaria che lascia molto a desiderare e ciò comporta di fatto la necessità per gli abitanti della Valtellina di spostarsi in macchina, e questo è dal nostro punto di vista un grosso problema che concerne anche la sostenibilità e più che altro la mancanza, ecco, di una progettualità per la nostra valle.
Insieme che momenti di incontro, di scambio state preparando anche nei posti dove ci saranno le gare?
Allora, stiamo preparando per il 9 una giornata con Ape Milano di condivisione dello spazio di Bormio, una giornata di escursione mattutina più una manifestazione diffusa per tutta Bormio, in cui cercheremo più o meno di dare qualche informazione sulle maggiori opere olimpiche e su quello che è la legacy famosa olimpica di cui si parla tanto.
E allora ci arriviamo a Bormio. Qui ci saranno le gare di sci alpino maschile e di sci alpinismo. Tra terme e turismo, Bormio è un paese di meno di 4.000 abitanti che durante le vacanze natalizie o in estate è abituato a vedere aumentare la sua popolazione anche di 6 o 7 volte. In un giorno feriale di pioggia e neve, tutto è però praticamente fermo. Nei cantieri i camion sono parcheggiati, la funivia e la pista Stelvio sono chiuse.
Questo rimane l'unico angolo dove tu vedi la pista Stelvio. Poi passando dalla strada, le case di fronte eccetera, basta, la visuale sulla pista Stelvio non c'è più. Però sì, ecco, questa diciamo che è tutta l'area dello ski stadium.
A guidarci per Bormio è Laura Sala, fa parte del Comitato a tutela della Lute, un gruppo che si oppone a un progetto molto contestato in paese. Nell'area dove ci saranno le gare, a Bormio, i principali investimenti sono per l'allargamento della pista e per rinnovare l'impianto di innevamento artificiale. E poi prevista anche una nuova funivia da 44 milioni di euro, ma al momento le autorizzazioni devono ancora essere completate e da programma i lavori non partiranno prima di fine maggio. Quello che si vede per ora all'arrivo della pista Stelvio sono due edifici in costruzione.
Queste due grandi strutture, una soprattutto grande struttura che si chiama Hospitality Lounge, che è l'ex partenza delle funivie per il CIUC praticamente, che è una zona d'arrivo che portava appunto la gente da Bormio al CIUC.
E questo Hospitality Lounge che cosa dovrebbe essere poi?
Questa dovrebbe essere un centro stampa, sicuramente sarà una, in quel momento sarà una zona d'accoglienza e di tutti, diciamo, gli addetti ai lavori dei Giochi Olimpici.
Vicino a noi c'è proprio l'arrivo, il pubblico dove si collocherà?
È stato costruito una struttura a rettangolo che, se non sbaglio, chiamano Hospitality Family, qualcosa del genere, e che è una struttura che dovrebbe servire alla messa in opera, diciamo, di tutte le tribune. Vista così è sempre una struttura di cemento che va a disturbare quella che era la bella vista libera proprio sulla pista Stelvio, ma sembra essere una cosa necessaria alla messa a terra, diciamo, di tutte le tribune che ci saranno in occasione delle Olimpiadi, ma anche di tutte le altre gare poi che si svolgeranno.
I progetti di nuove strade comunque non mancano nemmeno a Bormio, anche se per il momento Regione e Comune hanno concordato di mettere in pausa il percorso fino a dopo i Giochi Olimpici. Laura Sala ci accompagna dove inizia la Piana della Lute, una piana agricola che le istituzioni locali vorrebbero asfaltare.
Ci troviamo in questa zona che viene chiamata la Piana della Lute e
noi adesso la vediamo chiaramente tutta coperta di neve, un sottile strato, e non è che abbia nevicato
tantissimo.
Però durante l'anno invece
è verde, è una piana verde, tutta coltivata foraggio, fieno, comunque per il bestiame. La Regione Lombardia ha nel cassetto questo progetto di costruire una strada che parte dalla statale un po' prima dell'inizio della Val di Sotto. Con una rotonda praticamente si entrerebbe in questa piana con una erroneamente chiamata tangenzialina, che taglierebbe la piana per arrivare in questa zona che è la zona del cimitero, ma che porta direttamente nel centro storico. In questo senso dicevo erroneamente chiamata tangenziale, perché la tangenziale è quella che taglia fuori un centro storico, qua invece ci arriva in pieno.
Qual è il legame tra il progetto di questa strada e i Giochi Olimpici?
Sembrava essere una strada propedeutica ai Giochi Olimpici, perché sarebbe stata la strada che poi da qui avrebbe portato facilmente alla partenza degli impianti. dopo la costituzione del comitato, un grande movimento popolare, è stato bloccato tutto. Questo progetto, di cui è tutto pronto, autorizzazioni, power, eccetera, eccetera, è solamente sospeso. Questa strada non la vogliamo, non la vuole secondo me neanche la popolazione, perché innanzitutto va a intaccare una piana che, come si diceva, ha un valore storico e affettivo per tutti i bormini. Secondo me, al posto che impegnarsi sulla costruzione di nuove strade, bisognerebbe impegnarsi a vedere quello che sta cercando il nuovo turismo, che è quello di ambienti un pochettino più vivibili, più puliti, più fruibili tranquillamente. Quindi bisognerebbe veramente profondersi in operazioni che tendono a diminuire il traffico e non a portare il traffico in centro.
L'eredità promessa delle Olimpiadi in Valtellina ancora non si vede. Molto è rimandato a dopo i giochi invernali, ma le intenzioni sono chiare. Continuare con un modello che chi decide non sembra avere nessuna intenzione di cambiare. Più turismo, più veicoli privati, più strade, più infrastrutture per raggiungere però delle montagne che a un anno da Milano Cortina sono già cambiate.
Quello che noi non riusciamo a vedere è una visione che guardi al futuro, nel senso che il futuro sappiamo, il futuro della neve soprattutto, sappiamo molto bene quale sarà, e purtroppo a 1200 metri fra un po' abbiamo già dei grossi problemi adesso. Forse investire così tanto su strutture di questo tipo non è avere una visione proprio così aperta nei confronti di quello che sarà il turismo del futuro.
I dati dicono che l'occupazione cresce, ma in che modo? Dai 2800 questionari che la Camera del Lavoro di Milano ha consegnato ai disoccupati milanesi percettori di NASPI emerge un quadro davvero povero del lavoro e delle sue opportunità. Se ne è parlato in questa settimana in un convegno organizzato proprio dalla CGIL di Milano. Claudio Iampaglia ci racconta tre storie. Carlo, 62 anni, che ha trovato un nuovo lavoro, Terzia, informatica, e Luca, un restauratore di 47 anni.
Arrivo dal settore tessile, quindi un settore già un po' altalenante. C'è una fortissima trasformazione in questo settore, la società non ha più creduto in me, visto l'età e coso, e quindi mi ha licenziato tranquillamente. Dopo una trentina d'anni, quando si è licenziati a quest'età, diciamo che la sofferenza c'è. Poi dopo bisogna, secondo del carattere, uno reagisce, no? Allora ho cercato di documentare le mie esperienze. Quindi ho fatto patentino del muletto per un po' di lingue, informatica. Poi ho sfruttato molto i canali informatici di ricerca di lavoro. Ho avuto una grossa mano conoscendo il SOL, perché tra disoccupati ci si dava anche una mano, no? Ecco. Agenzie interinali mi hanno chiuso la porta. Le agenzie che funzionano sono quelle piccole, perché ti conoscono, ti vogliono conoscere. Una mi ha proposto, che io sono perito chimico tintore, mi ha proposto di entrare nel farmaceutico. Però mi ha detto: guarda, purtroppo non ti possiamo dare il tuo livello, ti dobbiamo prendere come operaio. Dico: va bene, accetto. Mi hanno lasciato alla fine di questo anno per picco di lavoro, non mi hanno confermato ovviamente, ho fatto tanti concorsi, ho avuto l'aiuto della funzione pubblica qua che mi faceva i corsi, no? Perché se non fai i corsi fai fatica a passare i concorsi. Poi invece sono riuscito a vincere due concorsi nella pubblico impiego, nella biblioteche e museali. Sto ancora aspettando perché sono in graduatoria. Nel frattempo si è aperta una possibilità, mi hanno chiamato da tramite InfoJob, c'è bisogno dei tecnici campionatori per le acque, quindi devi andare a fare le analisi nei condomini, prelevare i campioni, mandarli in analisi. Ecco, questo è il mio lavoro, in tutta la Lombardia giro, e quindi penso di essere uscito momentaneamente da questa situazione di disoccupazione.
Mi trovavo veramente bene dove lavoravo, però in ogni caso, essendo magari
un tempo determinato, più fase di rinnovo, mi guardavo in giro. Sono arrivate queste due proposte di lavoro. La prima volta ho detto di no, sono stati insistenti proponendo a tempo indeterminato piuttosto che una RAL più alta, insomma mi sono sentita in dovere, giustamente verso me stessa, di dover dirmi sì, nonostante comunque io mi trovassi bene sul mio precedente posto di lavoro. Nel momento in cui ho fatto poi il cambio, ho scoperto poi che era tutt'altro e sono stata lasciata a casa pochi giorni prima della scadenza della prova. Su un altro posto di lavoro è successa la stessa identica cosa. Io in precedenza ho sempre lavorato con le agenzie interinali. Da un certo punto in poi ho voluto cercare lavoro da sola perché con le agenzie interinali erano tutti tempi determinati, seppur con aziende insomma soddisfacenti, ma a tempo determinato. Ho iniziato a cercare lavoro da sola, ho sempre riscontrato una poca trasparenza, non indicavano mai il luogo, se fosse effettivamente reale l'annuncio, non era ben chiaro il riferimento dell'azienda utilizzatrice, diciamo, finale.
Sono laureato in vecchio ordinamento in conservazione dei beni culturali. Ho iniziato questo percorso prima in archeologia e successivamente con le ditte di restauro, sempre tramite privati, perché poi questo lavoro è molto legato agli appalti. È arrivato tutto nelle mani delle imprese edili. C'è questa compravendita sia del lavoro che di chi lavora. Dal 2006, quando ho iniziato, sempre contratti diciamo a tempo determinato o legati al cantiere, quindi sempre diciamo di pochi mesi o al massimo un anno. Quando poi non si trova lavoro c'è bisogno di rimboccarsi le maniche in altri lavori tipo stagionali, alberghiero o di qualsiasi altro genere. Ma anche in un settore così specifico come il restauro ci ritroviamo a lavorare colleghi con chi con la partita IVA, chi col contratto a tempo indeterminato, chi a tempo determinato, che è multiservice che appunto portano operai. Siamo legati all'edilizia che nella migliore delle ipotesi arriva al terzo livello, quindi una paga oraria di scarsi 10 euro, 9 euro e 60, 70. Anche quando si accettano i lavori bisogna scendere un po' a compromessi. Non sempre c'è una regolarità. Diciamo, siamo costretti a inseguire il lavoro dov'è, con le ditte, dove capita. Io adesso ho 47 anni, sono quasi 20 anni che lavoro così, diciamo, su tutto il territorio nazionale. Non c'è neanche una stabilità regionale o provinciale. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well just follow me. If you want to be a hero, well just follow me.
È tutto per questa puntata di M7. Potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Torniamo con una nuova puntata sabato prossimo. Allora un saluto e un buon fine settimana da Roberto Maggioni.